venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli. Allora lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la regione della Samaria. Giunse così a una città della Samaria che si chiamava Sicar. Era vicino al territorio che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli intanto erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Lo sai che i giudei non se la dicono con i samaritani. E Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti ha detto dammi da bere, tu avresti chiesto a lui l'acqua ed egli ti avrebbe dato un'acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai nemmeno un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo, ne beve lui, i suoi figli e il suo bestiame? E Gesù gli risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, così io non verrò più ad attingere. Le disse Gesù: va a chiamare tuo marito e torna qui. La donna gli rispose: ma io non ho marito. E Gesù le disse: hai detto bene, non ho marito, perché ne hai avuti cinque e quello che hai ora, in questo momento, non è tuo marito. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che Dio abita a Gerusalemme, nel Tempio, ed è lì il luogo in cui bisogna adorare. Chi ha ragione? Gesù le disse: credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né nel Tempio di Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo. La salvezza viene da giudei, ma viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori del Padre lo adoreranno in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono cercarlo e adorarlo in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, lui, il Cristo, ci spiegherà tutto quando verrà. E Gesù le dice: sono io quello che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse parlando con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa fai, cosa cerchi, di cosa parli con lei? La donna intanto aveva lasciato la sua anfora lì al pozzo ed era corsa in paese a dire a tutti: venite, venite, vedrete un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Messia. E uscirono in molti dalla città e andarono da lui. Parola del Signore. Noi abbiamo letto questo brano del Vangelo, che non è quello previsto per la quarta domenica di Quaresima, perché fa parte, era utile leggerlo per quello che faranno i ragazzi, per l'intervento che faranno i ragazzi. Ma io non parlo nemmeno del Vangelo previsto per la quarta domenica di Quaresima, perché oggi la Chiesa cattolica in tutto il mondo, rivolta ai cattolici, ha stabilito che la quarta domenica di Quaresima si celebri la gioia, l'importanza della gioia. E apposta ha messo questa giornata durante il periodo di Quaresima, che invece dovrebbe essere, i più giovani magari non lo sanno, ma dovrebbe essere un tempo di penitenza, si fa digiuno, sacrifici. Probabilmente l'hanno messa apposta, proprio infilata dentro le cinque domeniche di Quaresima, perché qualcuno non abbia a pensare che l'ideale a cui Gesù ci chiama è la penitenza, il sacrificio. Noi, dice il Vangelo, Dio ci ha chiamati alla vita, ci ha creati per la gioia. Non è peccato. Io, quelli della mia età se lo ricorderanno, si ricorderanno che noi siamo stati educati a pensare che quando tu fai una cosa piacevole ti viene quasi il senso del peccato. Ecco, il peccato sessuale era al vertice di tutti i peccati. Perché? Perché c'è gioia, c'è piacere, il piacere va criminalizzato. Non è vero nulla, è un tradimento del Vangelo questo. Anzi, direi la gioia è proprio il fine per cui Dio ci ha creati. Il peccato sapete cos'è? Che troppa gente nel mondo è esclusa dalla gioia. Questo è il peccato. Ma al contrario, pensate quanto ci eravamo allontanati da questa mentalità. Il peccato sono i bambini che in Cisgiordania, a Gaza, o quelli che Hamas ha ammazzato l'ottobre scorso, ha ammazzato i bambini ebrei. Quello è il peccato, non la gioia. Per questo Dio ci ha chiamati. E in questa alternativa si può capire allora che rapporto c'è fra rinuncia, sacrificio e gioia. Certo che il cammino verso la gioia è un cammino faticoso. Chi lo nega questo, che è un cammino faticoso? Ma è diverso da dire che lo scopo principale per cui Dio ci ha messo in questa vita è che noi ora ci faccia dei sacrifici per godersi invece il paradiso futuro. Qui che bisogna realizzare questa nostra meta. Pensate, i ragazzi non lo sanno forse questo, e lo voglio ricordare a tutti, che invece si era affermata nei secoli cristiani, penso al Medioevo, ma io credo che questa mentalità c'è anche oggi un po', che si era così convinti che Dio ci chiamasse a fare sacrifici e ci avrebbe premiato domani in base a come avevamo saputo fare quei sacrifici, che i cristiani, quelli più attenti, se ne procuravano le sofferenze. Gli sembravano poche quelle che la vita ci dava. E quindi l'avevano inventato, per esempio, digiuni fine a se stessi, mangiare piacevole, bello, io credo, e quindi rinunciamoci, così Dio domani ci dà un premio. Siamo chiamati invece, quando si mangia oggi, a dividerlo quello che abbiamo, non a criminalizzare la gioia, anzi a dire grazie. Francesco d'Assisi avrebbe detto: ti ringrazio per la nostra sorella acqua, ti ringrazio per il nostro fratello fuoco. Lui ringraziava perfino per la morte. A me non mi riesce, io la morte la sento come San Paolo, più come nemica. Sento che Gesù l'ha sfondata, ci dà speranza anche oltre. Ma quello che voglio dirvi oggi io, che mi sembra importante, è che la gioia è il punto finale a cui dobbiamo tendere in ogni momento della vita. Certo che il peccato esiste, ma il peccato è lasciar morire i bambini come stanno morendo oggi alla guerra. Il peccato è che ci sia troppe persone che non hanno un pezzo di pane da mangiare. Mi viene in mente a me, poi concludo. Vi ricordate la scena della moltiplicazione dei pani? Anche i ragazzi se la dovrebbero ricordare, almeno alcuni, non saprei dire se tutti l'hanno, ce l'hanno presente. Si racconta, ed è un episodio che ha un valore simbolico enorme, specialmente l'Evangelista Giovanni racconta che un gruppo di gente seguiva Gesù. Però si erano allontanati così tanto dal paese che non c'era nemmeno... cercate di non far rumore ora possibilmente. E non c'era nemmeno una bottega vicino per comprare il pane e per mangiare, ed era tanto che non mangiavano. Allora alcuni degli apostoli si preoccupano, vanno da Gesù e gli dicono: la gente ha fame, che si fa qui? Siamo lontani dal paese. E Gesù dice: non c'è nessuno che ha qualcosa da mangiare dietro. Sì, c'è un bambino che ha un po' di pane e un po' di pesci, ecco. Diteli che li porti qui. La porta lì, Gesù prega, si concentra, lo divide e bastò per tutti. Anzi, viene detto poi una cosa che è di una attualità sconcertante: Gesù disse: non buttate via gli avanzi, raccoglieteli, perché nulla vada perduto. Pensate voi, nella nostra società di oggi, quanta roba si spreca, si butta via. Gesù dice che raccogliete gli avanzi. E poi l'Evangelista Giovanni nota: e riempirono 12 ceste con gli avanzi e le ridistribuirono altrove. 12 sono le tribù di Israele, sono, noi si direbbe oggi, le regioni d'Italia, il numero delle regioni d'Italia. Lì le tribù erano 12, quindi vuol dire che se si divide basta per tutti e ne avanza. Il problema quindi del perché c'è la gente che muore di fame non è che mancherebbe, forse verrà fuori anche quel problema lì, che mancherebbe il pane, è che alcuni ce l'hanno troppo e alcuni ce l'hanno punto, quello è il problema. La soluzione quindi non è far digiuno tutti per patire e guadagnarsi il paradiso. La soluzione è dividerlo, si mangia meno, ma si mangia tutti. Io quando ne parlo con ragazzi provo a suggerire anche: provate a immaginare se a questo ragazzo che aveva il pane e i pesci gli vanno a dire dacceli perché nessuno c'ha da mangiare. Quello avesse detto: sì, arrivo a te, così non mangio nemmeno io. Che sarebbe successo? Doveva andare a mangiarselo in un cantuccio, dietro un albero, impaurito che glielo strappassero di mano. Magari lo potevano anche picchiare per portarglielo via. Non è quello che succede oggi nel mondo. Sembra la riproduzione di come va il mondo oggi, o meglio, di come va il mondo sempre. Immaginate quindi la scena. Questo ragazzo mangia il panino, ma nascosto, gli ulcera lo stomaco. No, per quello che mangia, perché l'ha impaurito, e tutti a cercarlo per portarglielo via. Immaginate invece cosa è successo dopo la scelta che questo ragazzo ha fatto. Si divide con tutti, si mangia meno, certo si mangia meno, ma si mangia tutti. E immaginate la scena, tutti a sedere nell'erba, oggi si direbbe con Mauro e la Tunia che suonano pianoforte e chitarra a cantare con un pezzo di pane in mano. Immaginatela, questo è il mondo come l'ha sognato Dio che l'ha fatto. Un mondo di fratelli e amici dove c'è poco magari, bisogna essere sobri, ma la sobrietà non è la miseria. La miseria bisogna combattere, non la sobrietà. Un mondo quindi dove tutti si sentono fratelli e amici, dove un pezzo di pane c'è per tutti e dove non ci si scanna l'un con l'altro. Nel primo caso si finiva probabilmente con la guerra, come sta succedendo oggi. Ecco, questo volevo dirvi. Oggi è la giornata in cui la Chiesa ci invita a riflettere sulla gioia e l'ha messa apposta in questo periodo di Quaresima, che sembrerebbe, ora per voi ragazzi no, ma per gli adulti, periodo di penitenza, di rinuncia, di sacrificio, ce l'ha incuneato lì dentro per dire: sta attento, ricordati che la rinuncia e il sacrificio non è il fine ultimo, è un mezzo per arrivare a star tutti a sedere in un prato con un pezzo di pane in mano. Diciamo insieme: ci avete